Iniziamo il capitolo 4, da 1 a 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito. Lo Spirito era sceso su Gesù quando salì dall'acqua del battesimo. E lo Spirito cosa fa nella vita di Gesù? Ecco, prima di tutto lo conduce là dove Mosè è passato col popolo. Mosè col popolo è passato nel deserto, tanto che tutto il popolo di Israele, quello che è entrato nella terra promessa, è nato nel deserto. Quelli che sono entrati dall'Egitto sono morti tutti. Quelli che sono usciti dal deserto erano nati nel deserto, quindi è il luogo di nascita del popolo di Israele. E nel deserto questo popolo è maturato, ha avuto tentazioni, ha avuto momenti di, come dire, hanno visto proprio nel deserto l'assistenza di Dio, è stato provato. Ed ecco anche Gesù viene portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato, cioè per essere provato. Percorre le stesse strade spirituali del popolo, cioè le stesse prove. Adesso qui c'è da dire che la parola usata dagli evangelisti per dire tentazione e per dire prova è la stessa. In italiano ne abbiamo due. Una per dire se la prova è nelle mani di Dio, è una prova. E viene provata la fedeltà, l'amicizia con Dio. Dio ha bisogno di mettere alla prova i suoi amici, se no come fa a fidarsi? Come noi. Se un amico è provato, allora mi posso fidare. Cioè, se l'amico mi è stato amico anche nei miei momenti difficili, di sofferenza, di povertà, allora vuol dire che quello è un amico. Altrimenti quell'amicizia è solo a parole, ma non ha basi sicure, non ci si può. Così anche Dio ha messo alla prova Abramo, ha messo alla prova Isacco, ha messo alla prova Giacobbe. Quando hanno superato la prova, ecco, Dio poteva fidarsi di loro. E così adesso viene messo alla prova Gesù. La stessa prova la vuol prendere in mano il diavolo, non per provare l'amicizia verso Dio, ma per trascinarlo nell'infedeltà. Il diavolo vuol trascinare l'uomo, in questo caso Gesù, nella disobbedienza. E allora quella prova noi la chiamiamo tentazione. Allora le prove, per questo vediamo che lo Spirito conduce Gesù nel deserto per essere tentato, perché le prove sono volute da Dio, che gode dell'amicizia provata. Le prende in mano il diavolo queste prove, che gode della caduta dell'uomo. Quali sono? Le stesse che il popolo ha dovuto affrontare nel deserto sotto la guida di Mosè. La prima qual è stata? La prima è stata la fame. La fame. E Dio ha dato la manna. Il popolo non ha superato la prova, si è lasciato trascinare dal tentatore, perché avevano fame, hanno cominciato a lamentarsi. Mosè, perché ci hai portati qui? Dovevi lasciarci in Egitto, almeno lì c'erano le cipolle, c'erano i cocomeri, c'erano i porri, c'erano le angurie, non so cosa c'era, tutto. Avevamo da mangiare. Mormora il popolo, non è capace di fare un atto di fiducia in Dio, di dire: se Dio è stato capace di separare le acque del mare per farci passare, sarà capace anche di darci da mangiare. È una cosa più leggera, glielo chiediamo con fiducia. No, il popolo mormorava. Anche Gesù adesso nel deserto prova la fame. E allora questa fame viene il tentatore e dice: tu non sei figlio di Dio? Se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Cosa fa il tentatore? Anzitutto, con questa domanda, vuole mettere il dubbio: se sei figlio di Dio. Gesù se l'era appena sentito dire prima di entrare nel deserto: questo è il figlio mio, l'amato. C'è un dubbio: sarà vero? Se è vero, dato che sei figlio di Dio, di. Allora qui la tentazione è abbastanza sottile. Di, perché Dio, quando ha creato il mondo, cosa faceva? Dio disse, e la luce fu. Dio disse, e la terra e le acque e tutti gli animali, le piante, Dio disse. Allora, fa quello che fa Dio, di. Fa quello che fa Dio e si realizzerà quello che dici. Cioè, il tentatore vuol dare a Gesù un'immagine di Dio, di un Dio potente, di un Dio che ha poteri, che può trasformare le cose. È abbastanza sottile, perché questa è l'immagine del Dio pagano, che gli uomini a Dio chiedono di intervenire e far miracoli sempre. È l'immagine di un Dio che ha poteri. Ma Gesù è figlio di questo Dio o di un altro? Non è quel Dio che conosce Gesù. Gesù conosce un Dio che è padre per lui. Gesù vuole essere ubbidiente a Dio, vuole amarlo con l'ubbidienza. E allora Gesù cosa pensa? Io immagino che Gesù pensa così. Sì, io sono figlio di Dio, non ne dubito. Dato che sono figlio di Dio, lo ascolto, faccio quello che Lui mi dice. Non mi invento io cosa devo fare. Attendo la sua parola, aspetto le sue indicazioni, come dice anche il Salmo, come gli occhi del servo alla mano del padrone, così i miei occhi sono rivolti a te, o Signore, a te, o Padre. Aspetto che il Padre mi dica cosa devo fare. E allora a Gesù viene in mente, o lo Spirito fa venire in mente a Gesù, la parola del libro del Deuteronomio: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che dà vita all'uomo, non è soltanto il pane. Se un uomo vive solo di pane, è come gli animali. Perché la vita sia vita che assomiglia a quella di Dio, l'uomo deve nutrirsi della sua parola. Se voglio essere figlio di Dio, non devo accontentarmi del pane con la Nutella o col formaggio. Ma se sono figlio di Dio, la mia vita ha bisogno di nutrirsi di quello che Lui mi dà, della sua parola. Ecco, Gesù ha superato la prova e, aggiungiamo, ha vinto la tentazione. Non ha ceduto a farsi un'altra immagine di Dio, diversa da quella che gli dà la parola Padre. Non ha ceduto a quella, non ha ceduto alla tentazione di pensare per sé e di diventare indipendente da Dio, ma è rimasto in attesa della parola del Padre per ubbidirgli. E per vincere la tentazione gli è stata d'aiuto la parola della Scrittura, è stata l'arma con cui ha fatto paura al tentatore, che non è più andato avanti su questo argomento. Si è presentato con un altro. Anche il popolo nel deserto aveva sete. E allora cosa fa il popolo nel deserto che ha sete? Comincia di nuovo a lamentarsi, a mormorare, a insultare Mosè. Ecco, ci hai fatti venire qui per morire nel deserto. Non avremo neanche una tomba. Potevamo morire in Egitto, anche se schiavi, pazienza. Non viene in mente al popolo che possono di nuovo fidarsi di Dio. E dicono, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Perché non ci dà da bere? Vogliono mettere alla prova Dio. Se ci sei, fa un altro miracolo, altrimenti è segno che non ci sei nemmeno. Mettere alla prova Dio. Nel deserto, ecco il diavolo cosa fa? Porta Gesù nella città santa. È una sola, Gerusalemme. Lo porta addirittura nel Tempio e lo pone sul punto più alto del Tempio. Il diavolo lavora così. Ti porta in pellegrinaggio, ti porta in un luogo dove si prega, di modo che tu puoi dire, ah, qui, se mi vengono in mente delle cose in questo luogo, ecco, è quello che Dio vuole per me. E non ragioni più, come quel tale che ha trovato la moglie nel pellegrinaggio a Medjugorje. E si sono sposati e dopo qualche mese non ce la facevano più. Ma come hai fatto? Non hai messo alla prova la tua fedeltà, la sua, il suo amore e il tuo? Ah, ma ci siamo trovati in un luogo santo. Era segno che la Madonna ci voleva sposi. Eh no, tu devi adoperare la tua testa, devi adoperare discernimento, se non ne hai abbastanza tu fatti aiutare. Il diavolo porta nel luogo santo anche Gesù e lì addirittura con parole sante, quelle della scrittura, quelle del Salmo 90 o 91, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo. Allora vediamo come lavorano gli angeli. Buttati giù. Gesù ci ragiona su e dice, come? Buttarmi giù non è necessario. Perché? Devo mettere alla prova Dio? No, io mi fido di Lui. So che è mio Padre, non ho bisogno di metterlo alla prova. So che è mio Padre anche nelle difficoltà. Se quando sarò nelle difficoltà Lui mi manderà i Suoi angeli, bene, grazie. Però non dubito del Suo amore. Non dubito di Lui. E allora ecco che gli viene in mente un'altra parola del libro del Deuteronomio. Non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Se sai che il Signore Dio tuo ti ama, lo sai, fidati. Non hai bisogno di vedere miracoli, lo sai già. Poi se Lui li fa, bene. Se lui non li fa i miracoli per le tue difficoltà, è segno che vuole nascondere il suo amore dentro le tue sofferenze, dentro le tue fatiche. Però non dubito del suo amore. Guai, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Quindi dobbiamo stare attenti, anche nei luoghi di devozione può arrivare la prova e anche la tentazione. Poi il popolo, ecco, Si trova ai piedi del monte. Mosè dice: aspettatemi che vado ad ascoltare il Signore. E Mosè sale sul monte e sta su. Quanto sta su? Lo sapremo dopo. Adesso lo sappiamo. 40 giorni e 40 notti. Forse per questo anche Gesù è stato 40 giorni e 40 notti nel deserto. Mosè è rimasto su e il popolo giù che lo aspettava. Ma viene, non arriva. Dopo 38 giorni non c'è ancora. Cosa facciamo? Chissà se torna più. Se quel Dio lì non ci parla, ne prendiamo un altro, ce lo facciamo noi. E avanti raccolgono l'oro e si fanno un torello di metallo fuso, perché un toro, un torello, perché è simbolo di forza, di grande energia, e si mettono ad adorare questo, come dire: adesso comandaci tu, vuol dire chi è più forte, chi è più potente comanda. È quello che avviene nel mondo: chi è più forte, quello si mette, può comandare. Allora il popolo ha ceduto alla tentazione del più forte, ha ceduto alla tentazione di avere dei re che usano la, qui non si usa la parola re ancora nel deserto, ma in pratica è quello che il titolo che è andato dopo all'uomo più forte, quello che è più forte di soldi, che è più forte di armi, che è più forte in modo da far paura a tutti, che tutti li ubbidiscono, in modo da non avere Dio come re, da ubbidire a lui. Ecco che arriva il diavolo da Gesù per la terza volta: tu sei figlio di Dio? Allora chi c'è meglio di te per governare gli uomini? Non vedi gli uomini come sono oppressi dai loro governanti? Quanto devono soffrire perché sono egoisti? Tu che sei figlio di Dio, meglio di te non c'è nessuno. Guarda, te li do io, i regni di questo mondo. Vedi quanti ce ne sono? Quanta ricchezza possiedono? Te li do tutti io. Basta che tu mi adori. Qui il discernimento di Gesù è stato facile, però la tentazione è stata tremenda anche questa, perché fa leva sul amore degli uomini. Tu sei meglio degli altri per governare. Fa leva sull'amore, proprio quell'amore che Gesù vede nel Padre. Però un amore esercitato con la violenza, con le armi, con gli eserciti o con la ricchezza. Non è in questo modo che agisce Dio. Usare l'amore per costringere. Difatti, quella volta che Gesù aveva dato il pane ai 5.000, cosa hanno fatto quegli uomini? Si sono messi d'accordo. Chi è meglio di lui che ci vuol bene da darci da mangiare gratis? Lo facciamo re. Si sono organizzati e sono andati per prenderlo, a farlo re. La stessa tentazione che aveva nel deserto. Gesù aveva già superato questa, perché il pensiero che per governare gli uomini così come fanno loro bisogna usare i metodi di Satana, il pensiero di questo gliel'ha impedito. non erano i metodi del padre. E allora quella volta è scappato sul monte per parlare col padre, per stare con lui, come Mosè quando era andato sul monte per stare alla presenza di Dio e ricevere le parole da trasmettere al popolo. E così qui allora Gesù: vattene Satana. Ma vediamo ancora un altro momento in cui questa tentazione ritorna, quando Gesù sarà sulla croce e gli diranno proprio i capi: ha salvato gli altri. Pensa, lo sapevano e lo dicono, e per questo l'hanno messo in croce. Ha salvato gli altri, salvi se stesso. E anche l'altro ladrone: salva te stesso e noi. E anche i soldati: venga giù adesso, salvi se stesso se è figlio di Dio. È una tentazione che ritorna, quella di salvar se stesso. Ed è una tentazione che non è sparita da questo mondo. Qualche settimana fa è stato inaugurato nel Trentino il primo tempio buddista, e una delle, come dire, giustificazioni o dei reclam che erano state messe: a cosa serve il tempio buddista? Bene, il monaco che lo gestisce, che ci vive, ha dato questa spiegazione: il tempio serve per chi vuole imparare a salvar se stesso. Quindi una bestemmia più grande non può essere data. Vuol dire: Gesù non serve, Dio può stare dov'è, che io mi arrangio, io salvo me stesso. Solo questa volta Gesù dice: vattene Satana. Solo la terza volta fa un esorcismo, diremmo noi. Le prime due volte basta la parola di Dio per vincere la tentazione. Anche voi, mi raccomando, non correte a cercare l'esorcista ogni volta che avete una tentazione. Usate la parola di Dio, ubbidite alla parola di Dio, amatela e vincerete tantissime tentazioni. Solo la terza volta Gesù ha compiuto, possiamo dire, un vero esorcismo. Ah, cioè, cosa vuol dire esorcismo? Cacciar via. Vattene. Perché? Perché io ubbidisco al Padre, non ubbidisco a te. Sta scritto infatti, ecco un'altra parola che lo aiuta: il Signore tuo Dio adorerai. Non si deve adorare nessun altro. Difatti c'è questo primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo, non adorerai nessuno al di fuori di me. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Non ti ginocchierai di fronte a nessuno al di fuori di me. Non ubbidirai a nessuno se non a me. Perché Dio, la parola Dio è seria. Vuol dire che noi gli affidiamo la nostra vita. Altrimenti è un idolo. A lui solo renderai culto. A lui solo renderai culto. Cosa vuol dire render culto? Come dire, dimostrargli amore, fare dei gesti di amore. Solo a Dio, non agli idoli, tantomeno a Satana. Neanche se ti promette mari e monti. Oggi purtroppo noi sappiamo che ci sono tante persone e gruppi di persone che adorano davvero Satana, perché Satana li rende ricchi, dà loro il potere sugli altri uomini e così diventano oppressori e violenti. Beh, voi lo sapete più di me, quanti ci sono che ricorrono a Satana per avere, per il potere. Gruppi satanisti o persone sataniste, ce ne sono molte, addirittura cercano di accalappiare anche i ragazzi. E ci riescono anche, perché i ragazzi oggi sono poco preparati, non hanno discernimento, anche i giovani, anche gli adulti, ma non hanno, perché non hanno discernimento? Perché non conoscono la parola di Dio, non conoscono la Bibbia, non viene loro raccontato, non vengono raccontati i fatti dei patriarchi, di Mosè, tutta la storia che Dio ha compiuto, che è una grande preparazione dove si impara davvero a vivere. E allora sono senza un pelo di discernimento, e allora basta che uno prometta, proponga, non si chiedono: il Signore è d'accordo o no? Non se lo chiedono, corrono dietro, basta che sia un po' simpatico, basta che uno sia un po' gentile e si dice: ah, ma guarda com'è gentile, allora vuol dire che posso andare con lui. Gesù vince tutte e tre le volte il tentatore. Dobbiamo fare attenzione che quando Gesù risponde con la parola di Dio, cos'è questo? Gesù non si è messo a discutere, non ha detto: ma sì, è vero, no, non è vero, guarda che però, no, la parola di Dio come cosa decisa, ormai sicura, non di solo pane vivrà l'uomo. Non mi metto a discutere, questo è: non tenterai il Signore Dio tuo. Non dice: ma sì, ma bisognerebbe, non mi butto giù perché... No, nessuna discussione. In questo modo la parola di Dio deve essere nel nostro cuore, come punti fermi. Non c'è bisogno di dimostrarli, non c'è bisogno di discuterli. Ecco, così in questo brano che Matteo ci presenta, noi vediamo come Gesù ama il Padre. Lo ama anzitutto con tutto il cuore. Cosa vuol dire con tutto il cuore? Con tutte le sue, con tutte le proprie facoltà, con tutti gli impulsi della vita, quelli buoni, ma anche quelli cattivi li sottomette al Padre, come l'impulso della fame che fa soffrire, anche quello lo mette sotto l'autorità del Padre. Lo ama con tutto il cuore, lo ama con tutta l'anima, cioè con tutta la vita. Rinuncia a pretendere soluzioni miracolistiche. Anche se Dio non fa un miracolo per me, quello che ci vorrebbe, anche se non fa quello che io gli chiedo, io gli voglio bene lo stesso, con tutta l'anima, tutta la mia vita. Non c'è bisogno di dubitare di lui. E poi lo ama con tutte le forze, cioè con tutti i beni. Gesù rinuncia alle ricchezze e al potere. Tutti i beni di questo mondo appartengono al Padre, sono sottomessi a Lui. Non voglio essere io che li possiedo, che ne faccio strumento per dominare gli altri. Con tutte le forze ama il Padre. E così vediamo che il Padre, che sa provvedere agli uccelli del cielo, manda gli angeli per servire Gesù, che gli portano il pane. Gli angeli che dimostrano a Gesù che Dio è amore, che si cura di Lui. Gli angeli che gli ubbidiscono come i servi ubbidiscono al Re. Gli angeli sono i primi abitanti del regno di Dio. Lo riconoscono il loro Re, lo servono. Ci saranno sempre tentazioni ancora, anche nella vita di Gesù, come già vi ho detto, accennato un paio. Gesù però ormai è allenato e non gli faranno più paura le future tentazioni. Così è per noi, se ci alleniamo, vinciamo le prime tentazioni che ci arrivano per amore del Padre, le vinciamo stando uniti a Gesù, le vinciamo mangiando la sua parola, allora dopo saremo allenati e quando ne arriveranno delle altre siamo pronti, abbiamo discernimento, le riconosciamo e le trattiamo come momenti di prova della nostra amicizia a Dio, della nostra fedeltà a Lui. Sia lodato Gesù Cristo.